Key News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Gelo al Polo, Italia Vive azione per ricorti sul progetto del Partito Unico che sembra essere oramai tramontato. Perché? Lo abbiamo chiesto a Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, e Marco Rimaschi, coordinatore regionale di azione.
Abbiamo convenuto che il percorso per noi è quello, si va verso il Partito Unico e ci eravamo rimasti di farlo un congresso nel mese di ottobre. Dei punti di divergenza, ma io credo che in queste ore, proprio oggi alle 6:30, c'è un comitato politico nazionale per risolvere questi piccoli dettagli. Noi siamo convinti che debba essere un congresso inclusivo che parta dal basso, dove ci siano livelli provinciali, regionali e poi nazionali, e dove ci sia una leadership contendibile che deve consentire a tutti di poter provare, diciamo, a guidare questo partito. Sicuramente Calenda è legittimato a fare la corsa dal leader, ma non può escludere il fatto che ci siano anche altri che possano competere con lui, e non vedo altre questioni se non quella del fatto che singoli partiti debbano poi sciogliersi una volta completato il congresso. Noi ieri abbiamo confermato la data del 10 giugno, quella in cui faremo la nostra assemblea nazionale, e in quell'assemblea daremo un'indicazione chiara e netta verso questa direzione. Io sono convinto che in queste ore piccole divergenze verranno superate.
Rimaschi, cosa c'è eventualmente che non va bene in questa ricostruzione di Scaramelli?
No, io non ho alcun titolo a dire che la ricostruzione di Scaramelli vada bene o non vada bene. A me pare soltanto che ci sia una forbice un po' più ampia nella discussione politica, e che probabilmente una frattura abbastanza importante ci sia, però credo che faccia parte anche della riflessione politica. Io mi auguro che venga ricomposta, come sempre quando si parla di incontri, di matrimoni, bisogna essere in due a volerli. Il percorso non è un percorso mai facile, è un percorso che sicuramente trova degli ostacoli, delle riflessioni. A me interessa capire bene le regole di ingaggio, mi interessa capire bene qual è il progetto politico. Sicuramente in questo tipo di percorso mi pare di capire che la scelta che Matteo ha fatto di fare il direttore riformista abbia prodotto qualche elemento aggiuntivo di riflessione. Ecco, io credo che...
Cioè non mi è piaciuta?
Ma mi pare di capire che... rispetto a quello che esce dal Partito Nazionale di Azione non sia stata vissuta in maniera positiva. Dopodiché io credo che sono cose che solo Renzi e Calenda sanno fino in fondo, e credo che ci voglia chiarezza nei confronti dell'elettorato.
Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Diesel Euro 5, prosegue il confronto tra Comune e Regione, ma anche gli incontri di Palazzo Vecchio con le categorie economiche per la stesura di un protocollo che dovrà essere definito entro il 24 aprile per evitare o rimodulare l'introduzione automatica dei blocchi prevista nella delibera regionale e che è oggetto di incontri serrati tra tecnici e gli assessori alla mobilità Giorgetti e all'ambiente Giorgio. Gli ultimi aggiornamenti sentiamoli proprio dall'assessore all'ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ospite nei giorni scorsi dei nostri studi.
Stiamo continuando a sentirci e a vederci con la regione con cadenza quasi quotidiana, e lo stiamo facendo con un obiettivo che non è quello di avere semplicemente un rinvio. L'obiettivo è quello di produrre le azioni più impattanti possibile per migliorare la qualità dell'aria e di produrre le azioni meno impattanti sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo abbiamo scelto di iniziare facendo applicare con più forza le norme che già ci sono. Già adesso nella zona dei viali e nella zona della ZTL i diesel Euro 4 non possono passare. Abbiamo lanciato una campagna di informazione e comunicazione per le cittadine e i cittadini, abbiamo potenziato i controlli che sono quasi quotidiani in quelle zone, e poi abbiamo fatto un lavoro insieme a Autolinea Toscana per spostare 250 passaggi giornalieri di autobus inquinanti e non avere più nessun autobus che sia sotto l'Euro 5 che passa in quella zona. Noi crediamo che questo abbia prodotto degli impatti, li monitoreremo assieme alla regione anche in questi giorni, e accanto abbiamo fatto un ascolto delle categorie, un ascolto dei cittadini per capire come fare qualora la situazione non migliorasse al livello in cui deve migliorare, come fare a avere degli impatti minori possibili sulle persone. Con la regione ci stiamo confrontando con questo, si è parlato di introdurre un blocco degli Euro 5 che sia graduale per anno di matricolazione, si è parlato di tante questioni. Abbiamo bisogno di definirle in questi giorni, anche alla luce dei dati che ci arrivano dalla centralina e dall'ARPAT relativamente alle azioni che abbiamo messo in campo in queste settimane.
Ecco, ma appunto un proprietario di Euro 5 in vista del 24 aprile, siamo a ridosso praticamente, cosa deve aspettarsi? Una comunicazione su un rinvio di questo blocco, novità dal punto di vista delle immatricolazioni, come dice, ci chiedono per esempio i residenti ZTL possono entrare, informazioni di servizio per chi possiede una macchina di questo tipo e vede il 24 come domani praticamente.
Sì, chiaro, e è normale che le persone chiedano di essere informate. Noi abbiamo bisogno di definire nei prossimi giorni con la regione questo, anche per rispondere alle loro legittime aspirazioni di sapere cosa fare. Io però tenderei a stemperare un elemento. Noi stiamo lavorando perché il blocco sia meno impattante possibile, il blocco eventuale sia meno impattante possibile sulla vita delle persone. Quindi una delle ipotesi potrebbe essere restringerlo al solo pezzo dei viali, su questo c'è aperta un'interlocuzione con la regione. È evidente che non sarebbe quindi un blocco tout court, no? Sarebbe un blocco di una zona che passa davanti a una centralina.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
I lavori alla tranvia allo Scudo Verde, con tempistiche e modalità. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto il punto sui cantieri e sulle prospettive per la limitazione dei veicoli all'interno dell'area urbana fiorentina, confermate sia l'assenza del pedaggio che una bozza di accordo da sottoscrivere con gli altri sindaci del territorio, ma anche le tempistiche per l'arrivo dei tram nella zona di Piazza San Marco e di progetti per le linee 3 e 4 che interesseranno Bagnaripoli e Campi Bisenzio. Le parole di Nardella nel servizio di Tommaso Carmignani.
Sì. Allora, la variante al centro storico Piazza Libertà, Fortezza Piazza Libertà San Marco sta procedendo, le ditte stanno recuperando il ritardo, arriverà una nuova ditta nell'appalto la prossima settimana, cominciamo proprio oggi il cantiere della seconda parte di via Cavour, stiamo finendo anche i lavori in Piazza San Marco e quest'estate cominceremo con il cantiere di via La Marmora, via La Pira. Obiettivo: finire a marzo i lavori e poi i mesi successivi per il preesercizio. Entro la primavera prossima vogliamo vedere il tram sui binari, così come ci hanno promesso le ditte. Abbiamo anche ricevuto le offerte per la linea 4, due offerte per l'appalto che riguarda sia progettazione esecutiva che esecuzione dei lavori, che devono partire entro la fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo. In ogni caso il contratto si deve chiudere quest'anno. Anche questa è una risposta importante, così la linea di Bagnaripoli, lavori cominceranno quest'anno, prima di tutto parcheggio scambiatore a Bagnaripoli e poi il nuovo ponte tra il quartiere 3 e il quartiere 2. Tra un mese avremo pronto il progetto definitivo della linea Stadio Rovezzano. Potremo vedere, diciamo, le parti più complesse dal punto di vista tecnologico, come ad esempio il sottoattraversamento della tranvia all'altezza di Piazza delle Cure. È stato un buon incontro, abbiamo messo sul tavolo tutte le proposte, tutte le osservazioni. Posso dire che raccolgo con convinzione la proposta di sottoscrivere un accordo, un protocollo tra tutti i comuni che riguardi tutte le fasi di attivazione dello scudo. Ci sono dei paletti fermi, e cioè che non è previsto il pedaggio, lo scudo verde partirà con una serie di funzioni. La prima, l'analisi dei flussi qualitativi per capire il traffico, quanto inquina nella nostra area metropolitana. Secondo, la verifica dei bus turistici, quindi controllare l'ingresso ai bus turistici che hanno pagato il ticket. E il terzo, ovviamente, controllare i veicoli che già oggi sono vietati, non possono circolare da nessuna parte. Per quanto riguarda l'eventuale pedaggio della congestion charge, quindi la seconda fase dello scudo verde, questo sarà deciso in comune accordo da tutti i sindaci e solo se e quando si raggiungerà un livello adeguato di infrastrutturazione del trasporto pubblico.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Il confine del Baltico e nuovi assetti NATO-Russia. La guerra in Ucraina sta ridisegnando gli equilibri geopolitici e strategici nell'Europa e dell'Europa. Ne abbiamo parlato con l'analista geopolitico Leonardo Tirabassi.
La Polonia ha un contenzioso aperto con la Russia da sempre. Da sempre, cioè che parte del Medioevo. Questo qui ovviamente è stato acuito dalla spartizione fatta da parte dal patto Molotov-Ribbentrop, poi fatto dalla seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale si è trovata la Polonia un confine inventato, cioè spostato, ha ceduto verso la Russia una parte di Polonia e ha preso verso la Germania un'altra parte. Il risultato, con questa guerra, con la guerra in Ucraina, la Polonia è la retrovia della NATO dell'Ucraina e allo stesso tempo ha acquisito un'importanza insieme agli stati baltici enorme rispetto all'asse tedesco-francese, che era l'asse centrale dell'Unione Europea. Sì, diciamo che la NATO è molto più importante, cioè quello che ha detto Macron a Pechino ultimamente, l'Europa deve ritrovare una velleità, perché ormai la difesa europea è completamente centrata sulla NATO, e non solo è completamente centrata sulla NATO, ma si è spostato anche il peso, perché si è spostato a est, cioè sono molto più importanti. È più importante fra un po', tra l'altro c'è anche l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, quindi l'Europa è solo Francia come potenza della seconda guerra mondiale all'interno del Consiglio di Sicurezza.
E poi c'è la questione del Mar Baltico, no? Che a questo punto è diventato un mare nato.
Certo, perché con l'entrata della Finlandia e della Svezia nella NATO, Putin ha ottenuto un risultato opposto, cioè ha allargato e ha potenziato la NATO. Tra l'altro, i paesi nordici a questo punto sono saldati completamente nel fronte NATO. Fino ad ora la Norvegia era isolata.
Peraltro hanno messo insieme, se non erro, come lei appunto ricordava il suo articolo, l'aviazione, no? Finlandia, Svezia, Danimarca, esatto, e Norvegia hanno creato una flotta di 250 aerei, che è un fatto non secondario.
No, è un fatto secondario. Tra l'altro questi sono paesi molto combattivi, molto nazionalisti e con un sentimento antirusso potente.
E colpiamo che per questa vicenda del Mar Baltico è una vicenda che la Russia non vede con particolare favore.
No, non vede, e sicuramente ci saranno delle contromisure una volta che la guerra è finita, oppure cessata, oppure arriva a un fermo. Lì c'è una cosa molto importante, che il Mar Baltico è chiuso completamente, escluso San Pietroburgo, ma e poi c'è l'enclave di Kaliningrad vicino alla Polonia. Però a questo punto la Finlandia minaccia direttamente tutta la penisola di Kola, come si vede sulla cartina geografica, dove la Russia ha delle basi nucleari, di armi nucleari.
Tanti cittadini, circa 200.000, si dicono disposti a fare volontariato in Toscana, ma le associazioni lamentano una difficoltà crescente nel reperire personale. Come mai? È una domanda alla quale il CESVOT ha cercato di dare una risposta nel convegno andato in scena a Firenze, durante il quale sono stati presentati i dati della prima indagine demoscopica regionale dedicata al tema dei volontari potenziali. Tommaso Carmignani ha intervistato il presidente del CESVOT, Luigi Paccosi.
Ma emerge, ci sono tanti cittadini e nelle intenzioni vorrebbero fare volontariato, ecco. Per cui questo dato, circa 200.000 sono i dati che emergono dalla Toscana, quindi noi già abbiamo messo in campo una campagna che si chiamava Passa l'azione diventa volontario, è stata mandata in tutta la Toscana e già dei risultati si sono visti, perché tanti hanno chiesto e anche tanti si sono poi avvicinati al mondo del volontariato. Diciamo che con il convegno di oggi, 13 aprile, che facciamo oggi pomeriggio, vorremmo approfondire questo dato, soprattutto perché si sa che invece normalmente le associazioni soffrono invece di mancanza di volontari. Quindi c'è un dato in controtendenza, cioè ci sono tante persone che dicono che vorrebbero fare volontariato, dall'altra parte però c'è questo calo abbastanza strutturale negli ultimi anni di volontari nelle associazioni.
Da che cosa dipende secondo lei questo?
Questo è proprio quello che vorremmo approfondire. Probabilmente ci sono tanti fattori, forse c'è anche da parte delle associazioni, lo dico anche io essendo presidente dell'associazione, c'è anche la richiesta forse di un cambiamento. In una società che cambia in modo vertiginoso, probabilmente anche il mondo del volontariato e dell'associazionismo ha bisogno di un ripensamento e soprattutto anche di trovare dei modi di accoglienza dei volontari diversi, probabilmente più adeguati a quelle esigenze di oggi.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Un fine settimana, quello pasquale, dai numeri importanti per Firenze, 216.000 per nottamenti alberghieri, quasi 1.300.000 euro di tassa di soggiorno. Firenze ha accolto un boom di turisti come ufficiale apertura della stagione primaverile ed estiva, ma torna anche il grande tema della sostenibilità dei flussi per una vivibilità della città che sia anche a misura di quotidianità. Abbiamo chiesto alla direttrice dell'Accademia di Firenze, Cecil Holberg, una proposta di intervento che possa andare in questa direzione. Sentiamola.
Non abbiamo mai avuto problemi, devo dire, sul turismo, perché alla fine la Galleria dell'Accademia è il barometro del turismo a Firenze. In questi giorni abbiamo avuto oltre 7.000 visitatori al giorno e quest'anno sinceramente non c'è stato nemmeno più un calo di turismo in centro, e lì ovviamente la politica si deve avviare per gestirlo anche il turismo, altrimenti man mano Firenze viene mangiata, e questo bisogna farlo molto velocemente, perché siamo già a un livello abbastanza, diciamo, preoccupante.
I dati sul turismo, sul boom, sul sold out che appunto la città ha visto in questi giorni, ma c'è anche un ritorno della questione mangificio in zona UNESCO, la stretta di Palazzo Vecchio. Ecco, lei dovesse, tornando al discorso di equilibrio e sostenibilità che facevamo, dare un consiglio operativo su come potrebbe essere gestita questa fruizione della città, al contempo mantenendola vivibile per chi la abita.
Siamo già arrivati abbastanza lontano con quello che è accaduto. Comunque io vieterei dei gruppi che sono più grandi di 12 o 15 persone, perché così almeno sono anche più flessibili, sono più gestibili e si potrebbero vedere anche altri posti e non muoversi sempre solo sulla grande direttrice, andare da un grande museo all'altro, ma vedere anche altre cose nelle stradine vicine. E per di più ci sarebbe più lavoro per le guide turistiche, perché questi gruppi di 50-60 persone che bloccano strade diverse sono abbastanza impossibili. Intanto mi fermerei su questa proposta, che mi sembra una cosa abbastanza facile, non troppo complessa.
Wikinews termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, Chiara Brilli, Tommaso Carmignani. Ulteriori informazioni ed approfondimenti su www.controradio.it 24 ore su 24. Tra breve l'informazione da Milano con l'RG nazionale. Come sempre Wikinews torna la prossima settimana. Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.